Buongiorno e ben ritrovati tutti i radioascoltatori di Radio Bandiera Nera. Io sono Giulio Lombardo da Pordenone e anche questa settimana siamo ritornati a dedicare questo spazio settimanale a Fronte Orientale all'intervista dei responsabili provinciali di Casabound Italia sul territorio friulano e giuliano. In particolare la puntata di oggi è dedicata a Emanuele Gebilisco e l'intervista che faremo a lui sulle varie problematiche sul territorio che attraversano i diversi aspetti e temi come lavori, migrazione, sanità, economia, eccetera. Appunto, Emanuele ci fornirà ancora una volta un aggiornamento, una visione d'insieme su quelle che sono le caratteristiche del territorio e le azioni di Casabound che vengono promosse al fine di portare avanti determinate tematiche. Buongiorno Emanuele e benvenuto su Radio Bandiera Nera.
Buongiorno, buongiorno Giulio. Un saluto da Emanuele Gibilisco, responsabile provinciale per Pordenone per Casabound Italia.
Bene Emanuele, inizierei subito rompendo il ghiaccio con una domanda che sicuramente occupa il tema prevalente in regione in questo momento, cioè l'immigrazione. In questo momento stiamo subendo un'immigrazione clandestina proveniente dalla frontiera orientale, dalle province di Gorizia e di Trieste, che si presenta come un fenomeno massiccio. Quali sono le vicende che insomma imperniano questo tema e quali sono le prospettive per portare a risoluzione questo gravoso problema che sta affliggendo la regione e non solo, anche l'Italia?
Beh, sul fronte dell'immigrazione partirei dalla manifestazione che c'è stata a fine giugno davanti alla prefettura, in cui dei rappresentanti di varie comunità africane con l'associazione Immigrati hanno chiesto che il decreto del ministro Bellanova, quello per la regolarizzazione degli immigrati che lavorano per l'agricoltura, sia esteso anche per chi lavora in fabbrica, che qui in Friuli sono la maggior parte, si parla di oltre 30.000 persone che avrebbero il permesso di soggiorno per lavoro. Questa concorrenza in un periodo di crisi potrebbe portare solo problemi, mentre abbiamo appunto molti lavoratori, ne parleremo dopo se parliamo di lavoro, alla nostra economia ma soprattutto al nostro popolo. Con delle leggi pro immigrati come queste leggi che sono state fatte in questo periodo dal governo giallo fucsia, noi abbiamo visto aumentare gli sbarchi in Sicilia e anche la rotta balcanica che passa anche per la nostra regione. Si parla ogni giorno di una media di un centinaio di persone solo qui da noi. Queste persone non vengono da situazioni di guerra, perché né in Pakistan né in Afghanistan né in Bangladesh, da cui arrivano la maggior parte dei clandestini dalla rotta balcanica, ma neanche i nuovi sbarchi che stanno arrivando in Sicilia, in cui la maggior parte dei clandestini sono dalla Tunisia, ci sono situazioni di guerra o di crisi. Anzi, con la ripartenza di questi eventi abbiamo visto aumentare i casi di Covid. Dopo mesi in cui siamo stati obbligati a chiuderci in casa, in cui le aziende hanno visto un calo del fatturato molto ampio, e molti cittadini hanno avuto delle multe per il lockdown, facciamo arrivare migliaia di persone senza controlli, e molte di queste persone sono risultate positive al Covid. Si parla dell'80% dei 300 contagiati in regione, quindi è un numero molto importante per il quale i nostri sforzi sarebbero stati tutti vani. Quindi oltre questi clandestini, tutti i lavoratori o comunque chi arriva dalla rotta balcanica ha riportato spesso questo tipo di sintomi e non sono stati messi in quarantena, quindi si sta cercando di correre ai ripari, nonostante appunto, come dicevo prima, qui si è fatta molta attenzione e a differenza del Veneto, in cui ci sono stati molti casi, qui siamo riusciti a contenerli. In questo caso stiamo facendo in modo che sia tutto stato vano. Qualche giorno fa sono passati anche in provincia di Pordenone 7 clandestini bengalesi ed è stato nel comune di Morsano al Tagliamento. Non sono arrivati a piedi come si faceva tempo fa, adesso ci sono dei passer che li accompagnano in macchina e li scaricano in giro per la regione, quindi diventa anche molto complicato riuscire a ritrovarli quando sono sul confine, perché per regolamento di Dublino, per regolamento europeo, dovrebbero rimanere nel primo paese in cui sono arrivati in Europa, ma la Slovenia fa orecchie da mercante e ce li manda di qua con tutti i mezzi possibili, e con questa tecnica non riconosce, dice che non sono arrivati dal loro stato. E questi clandestini che sono arrivati in provincia di Pordenone, insieme ad altri 7-8, sono stati messi dal prefetto di Pordenone in un posto nascosto per non far allentare la popolazione. Ma io dico, se questi scappano come hanno fatto a Caltanissetta e cominciano a girare senza sapere chi siano, nessuno sa dove si trovano, questo è un problema, non è una soluzione. Quindi credo che sia una mossa veramente sbagliata. Il presidente della regione sta chiedendo che i confini vengano, i valici minori vengano presidiati, e lo Stato, invece di mandarti 700-800 agenti di polizia o soldati, ne ha mandati solo 100. I valici non sono stati chiusi e non sono stati usati il termoscanno, delle telecamere, cioè non si è fatto niente per poter arginare questo fenomeno. Né dalla regione, che comunque ha un ruolo importante anche se si occupa solo di sanità e non di immigrazione, non ha fatto la voce grossa e ha solo detto che ha avvisato lo Stato di questo, ma questo assolutamente non basta.
Bene, ti ringrazio Emanuele, adesso facciamo un attimo di pausa musicale giusto per stemperare un po' l'argomento. Ci ascoltiamo gli Hobbit con Di qui non si passa, penso che sia più che attuale, visto che, anzi, dovrebbe essere attuale, ma purtroppo in questo momento il nostro confine non è presidiato a dovere, viene violato ogni giorno da centinaia di persone che non hanno alcun diritto di stare sulla nostra terra. A tra poco.
Radio Bandiera Nera.
Siamo il canto
Ben ritrovati cari radioascoltatori su Radio Bandiera Nera, siete sulla puntata di Fronte Orientale, ovvero una rubrica dedicata appunto alle vicende delle Friuli Venezia Giulia in particolare. Oggi stiamo intervistando Emanuele Gibilisco, responsabile provinciale di Casa Pound Italia a Pordenone, e dopo aver delineato la questione immigrazione negli ultimi mesi, come si è evoluta, io passerei all'argomento lavoro e vorrei un attimo capire all'inizio e poi anche poi col proseguire della fase 2, quindi di riapertura graduale delle attività lavorative, quali sono i dati che abbiamo sul territorio, qual è la situazione lavorativa sia dal punto di vista chi è di chi presta il lavoro e chi invece dà lavoro, quindi dal punto di vista degli imprenditori. Abbiamo subito un contraccolpo determinante oppure in qualche modo le imprese si stanno tra virgolette rimboccando le maniche per poter ripartire con una certa discreta dose di sicurezza?
Sul fronte del lavoro, partendo da maggio, i lavoratori che sono rimasti a casa durante il lockdown e che avrebbero dovuto prendere, dico avrebbero perché molti ancora non hanno preso questi soldi, la cassa integrazione in deroga, sono stati 114.000. A giugno, a un mese di distanza dalla fine del lockdown, le aziende metalmeccaniche, il 75% di esse, ha registrato un calo del 20% del fatturato. Quindi si parla di una situazione di recessione grave, e in questo settore la maggior parte delle aziende sono piccole e medie imprese che sono riuscite comunque a resistere, molte, ma che comunque non sono state aiutate e sono lo scheletro portante dell'economia della regione. Una nota che posso dire a favore di queste aziende è che molte si sono unite in dei progetti di collaborazione volti ad apportare innovazione e cambiamenti strategici post-Covid, perché la situazione non ritornerà a quella di prima, quindi a modo loro hanno cercato di far fronte a questa emergenza cambiando un po' mentalità e unendosi. Naturalmente, come sempre accade in Italia, le istituzioni non si sono fatte carico di queste iniziative, quindi solo i privati hanno cercato di trovare un modo, a differenza di altri stati in cui appunto lo Stato entra di più nell'economia, mentre qui non ci sono aiuti né supporti in questo ambito. I timori restano perché nonostante sia stata prorogata la cassa in deroga, ad autunno cadrà il divieto di licenziamento e i settori più in crisi, che qui sono la siderurgia, la meccanica e il mercato del mobile, potrebbero avere un crollo, perché se la cassa non viene ulteriormente prorogata e se si può ricominciare a licenziare con un mercato estero quasi bloccato, perché anche in altri paesi come gli Stati Uniti o l'Inghilterra la situazione Covid ha portato a un calo dell'import, noi subiamo anche tutto ciò. Oltre ai licenziamenti dobbiamo contare anche le mancate assunzioni. Ci sono state oltre 3.000 assunzioni di meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E le piccole e medie imprese sono riuscite però, come dicevo prima, a salvare Pordenone rispetto alle altre province da questo problema delle mancate assunzioni, perché comunque hanno registrato un calo ma non un crollo. In media i lavoratori hanno subito un calo dei soldi guadagnati quest'anno rispetto sempre all'anno scorso di oltre 3.000 euro. Mettendo i dati a livello macro, cioè a livello regionale, si parla di 156 milioni di euro, che a loro volta fanno parte, mi tocca leggere i dati, del PIL regionale, che ha perso 2,4 miliardi nei primi mesi di quest'anno. Questa è la situazione fino ad oggi. Sono stati intervistati alcuni capi d'azienda che hanno detto che ad agosto non chiuderanno, e anche i sindacati in questo caso sono d'accordo, perché per non perdere gli ordini avuti nel pre-Covid bisogna lavorare e quindi non perdere questo treno, perché poi se non si lavora adesso che gli ordini ancora non sono stati cancellati si rischia che gli ordini vengano spostati altrove, e questo porterebbe a un rientrare dalle ferie più drammatico di quello che è già. Quindi è una bellissima iniziativa che, nonostante si perdano le ferie, si cerchi di fare di tutto per rimboccarci le maniche, come si è stato sempre fatto, senza nessuna forma di assistenzialismo e si continui a pedalare anche in questo mese in cui ci sono delle temperature proibitive e si voglia anche giustamente poter andare via, però è giusto che si lavori e riusciremo anche con questo governo comunque a cavarcela.
Bene Emanuele, io cambierei argomento a questo punto e parlerei di sanità. Ti chiederei di spendere due parole su questo argomento, cioè vorrei sapere come ha affrontato il sistema sanitario la crisi Covid-19, ovviamente non solo dal punto di vista epidemiologico, ma anche appunto dal punto di vista dei costi, dell'impatto economico appunto sul sistema sanitario. E in particolar modo anche ti chiedo se le misure che sono state varate dal governo con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno avuto l'effetto sperato, se hanno avuto effetti positivi o negativi, appunto ti chiedo un tuo parere, e quali sono le risposte che ha dato il mondo della sanità, in particolare medici e infermieri, in relazione a questo e in relazione a il trattamento che hanno ricevuto da parte dello Stato in questi mesi. Qual è la situazione nelle strutture sanitarie adesso?
La situazione sanitaria in provincia di Pordenone non promette niente di buono. Il Covid ha svelato una situazione gravissima, frutto di anni tagli della spesa pubblica, soprattutto per quanto riguarda il settore sanitario. Questi tagli sono stati fatti dalle giunte di destra come quelle di sinistra e, continuando a tagliare, sono molti gli ospedali che hanno delle carenze gravi di cui vi andrò a parlare. A maggio i sindaci hanno incontrato l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale per riuscire a trovare una soluzione perché non si depotenzi il territorio. Perché cosa succede? Durante l'emergenza gli ospedali principali hanno avuto delle sovvenzioni, mentre quelli minori hanno subito ulteriori tagli e c'era il rischio che non riaprissero. Infatti si è lottato molto per riuscire a salvare tutte le situazioni locali. Negli stessi giorni, oltre all'incontro dei sindaci con l'associazione sanitaria, anche il personale ospedaliero ha manifestato perché non hanno ricevuto il bonus, hanno avuto dei licenziamenti perché dopo l'emergenza coronavirus molto personale sanitario che era stato assunto è stato mandato a casa, non gli è stato rinnovato il contratto e c'è stato il rischio di molte esternalizzazioni, che quindi molte strutture come le RSU, i pronto soccorsi finissero in mano di privati e che quindi rimanessero senza lavoro. Un'altra cosa che è mancata, oltre a tutte quelle che ho detto, è il piano ferie. Fino a poco tempo fa non si aveva notizie di quando tutti quelli che hanno lavorato molte ore durante il lockdown sapessero se potevano andare in ferie e quando. Quindi la situazione era molto grave: licenziamenti, mancato piano ferie, mancato bonus. Quindi hanno avuto ragione comunque a iniziare questa strada per avere riconosciuti i loro diritti. È stata fatta una manifestazione a metà giugno a Trieste da parte del personale infermieristico, dove sono stati ricordati i 40 infermieri che sono morti durante l'emergenza, in quale sono state richieste nuovamente di avere un riconoscimento a livello monetario e che la regione chiedesse allo Stato delle vere indennità e non delle promesse. La manifestazione più importante è stata fatta un paio di settimane fa, di nuovo a Pordenone, di nuovo al Bronx, di nuovo sotto la sede dell'associazione dell'ASFO. Cosa chiedevano il personale degli ospedali? Chiedevano quello che era stato chiesto prima, cioè che i contratti venissero rinnovati, che venisse loro riconosciuto le indennità, perché sono stati stanziati dalla regione alcuni milioni per poter arrivare a questo risultato, e questo è stato messo a rischio perché l'anno scorso l'azienda sanitaria ha chiuso con 200 dipendenti in meno rispetto a quelli che avrebbe dovuto assumere e ha un buco di quasi 1 milione di euro. Quindi sia le assunzioni che un adeguato stipendio sono diventati una visione. Al momento pare che si stia aprendo un confronto dopo la manifestazione che ha fatto molto rumore, si parla di più di 300 dipendenti, oltre a chi non ha potuto partecipare perché era stato precettato, e al personale, ai primari che hanno preferito fare uno sciopero bianco, cioè hanno lavorato ma hanno donato i soldi che hanno guadagnato, e molti hanno dovuto comunque, come dicevo, sono stati precettati e quindi non hanno potuto esserci, anche perché la piazza poteva mantenere per il enorme Covid non più di 300 persone, quindi non hanno potuto partecipare fisicamente, però si sono fatti sentire. Questa manifestazione, come dicevo, ha portato già a uno stanziamento di 100 milioni per la sanità pordenonese e sono stati fatti dei concorsi per assumere intanto 38 infermieri che comunque dovevano essere assunti per il turnover e con la promessa che l'associazione pordenonese potesse essere più indipendente con le assunzioni. Mancano ancora oltre 20 posti di primario da coprire, quindi ci vuole meno burocrazia. Ci vorrà molto lavoro da fare. Perché? Perché in questo momento sia i pazienti sia molto personale degli ospedali sta scegliendo il Veneto invece di rimanere qui. Abbiamo perso molte eccellenze e dobbiamo riuscire a recuperare. C'è bisogno che si continui a manifestare e che ci sia una vera risposta e non degli slogan da parte delle istituzioni. Quindi speriamo che la sanità pordenonese torni ad essere quella di una volta e non solo un servizio che si deve tagliare perché è solo un costo. Non lo è e va implementato e migliorato.
Bene Emanuele, ti ringrazio per lo spunto che ci hai dato. Adesso facciamo un'altra pausa musicale, ci ascoltiamo i Bronson con Essere Esempio, una canzone più che attuale, visto che per esempio si preferisce andare in ferie anziché affrontare in maniera opportuna e decisiva un problema come l'immigrazione nella rotta balcanica sulla frontiera orientale. Dopodiché ci ascoltiamo anche Black Flag, sempre dei Bronson, e poi ritorniamo sul pezzo.
C'è una nuova divata sediziosa nel web, Radio Bandiera Nera.
Ti ricordi ormai una vita fa, stessa gente, stesso pub, tra notte insonni, sigarette, le nostre storie maledette. Questa idea di scepoli, fedeli alle nostre leggi, attratti dai pericoli. Marziali in ogni situazione, sangue freddo, palle fuori, siamo noi pensierazione. Siamo il faro nella tempesta del mondo.
Essere esempio.
Ti daremo voce. Radio Bandiera Nera.
E non c'è niente che mi possa far cambiare idea, che possa far tacere la mia voce riverente contro tutta quella gente che vive di mediocrità e cerca ogni costo uno spazio nella società. È opportuno se vuoi essere qualcuno, metti l'orgoglio da parte e le capo a te culo. È stabilito il prezzo per il tuo successo e compensare il tuo complesso di inferiorità.
Eccoci di nuovo ben ritrovati su Fronte Orientale, la rubrica dedicata alle vicende del Friuli Venezia Giulia, sia politiche che non. In questo caso con Emanuele Gibilisco, dopo aver parlato degli temi principali, spazierei anche su un argomento che insomma è un po' più di interesse locale dei pordenonesi. Come vede Casa Pound e come vede appunto tu personalmente, Emanuele, questa ventata di rinnovamento che sta avvolgendo Pordenone, diciamo, perché possiamo constatare che ci sono diverse opere pubbliche in atto, un allacciamento di nuove infrastrutture, insomma Pordenone sta un po' cambiando volto. Tu come la vedi, che cosa ne pensi e d'altro canto invece quali sono le problematiche, quali sono le zone degradate e come potrebbero essere invece diversamente sfruttate quelle zone?
Per quanto riguarda il settore pubblico, non si può non parlare dei lavori che ci sono in città, specialmente nel centro. Con questo mezzo la giunta vuole dare un po' di ossigeno alle imprese della città che sono ferme per causa del Covid. Quello che Ciriani chiede allo Stato è uno snellimento della burocrazia, soprattutto perché i fondi ci sarebbero, anche se non sono abbastanza, ma fondi ce ne sono, ma vanno sbloccati. I lavori sono soprattutto per rimettere a posto la rete fognaria. La speranza è che i lavori non si dilunghino come in via Cappuccini, che sono durati veramente troppo, però sono dei lavori necessari. I lavori che stanno ricominciando a partire sono quelli in viale Marconi, piazza Duca d'Aosta, via De Paoli, piazza della Motta, via Roma e via Piave, quasi tutte vie del centro che appunto non hanno ancora una rete fognaria adeguata. È un manto stradale che lascia a desiderare, quindi cercheranno anche per favorire, diciamo, il drenaggio dell'acqua e soprattutto per pulire le rogge e i corsi d'acqua di rifare il manto stradale e di finire la rete fognaria del centro città soprattutto. Più che i lavori della città che ripartiranno, una cosa importante sono tutti quei lavori per il quale c'è bisogno dei privati. Si parla del cotonificio Amman, l'ex cotonificio Amman, che dopo un allagamento venne distrutto, stiamo parlando di parecchi anni fa, e che è rimasto nel degrado per molti anni, alla mercé di sbandati, immigrati, spaccio, e quindi grazie a delle aste è stato acquistato da una cordata di imprenditori veronesi, e più avanti negli anni scopriremo cosa ne verrà fatto. Sicuramente è un'ottima notizia per la città. Altri problemi invece sono quelli dovuti agli ex bagni pubblici. Questa struttura dell'inizio del Novecento, dismessa negli anni 70, doveva essere data in mano al birrificio, di cui adesso non ricordo, il birrificio Zago, e doveva diventare un bistrò. Purtroppo con l'emergenza Covid i lavori sono rimasti fermi, quindi in questo caso non si hanno ancora notizie, però il fatto che se ne parli comunque potrebbe portare a delle svolte. Un'altra struttura che al momento è nel degrado, è praticamente un rudere, è l'ex birrificio di via Colonna, che doveva essere acquistato dall'ASCOM, ma che purtroppo, sempre per i problemi del costo elevato per l'asta, finché non diventerà accessibile, rimarrà fermo. L'obiettivo era quello di farne una struttura alberghiera. Un altro progetto molto importante sarebbe quello della riqualificazione del Noncello, questo fiume che non è mai stato del tutto riscoperto e utilizzato, che l'associazione Gomonauti vorrebbe navigabile e che ci sono molti progetti nel cassetto per renderlo un'area più vivibile, come il lungo fiume di molte città più importanti. Si potrebbero fare delle strutture per fare delle feste, si parla di una ciclabile comunque per farlo rimanere una zona verde, però ci vorrà ancora molto tempo e si spera che qualcuno si dia una mossa, sia a livello pubblico che privato. Quindi la città in fermento, e sarebbe ottimo che tutti questi progetti riprendessero vita per rimettere a nuovo la città.
Emanuele, a questo punto ti chiedo, ci sono delle altre tematiche che vorresti affrontare? Cioè adesso ipotizziamo che appunto conduci tu questa intervista o che comunque vuoi completarla con degli argomenti che insomma io posso non chiederti. Ci sono delle peculiarità di cui vorresti parlare, che ne so, magari sullo sport o altro appunto sul sistema pubblico?
Tornando un attimo al settore pubblico, vorrei aprire una piccola parentesi sulla scuola, che è un'incognita molto importante. mancano ancora le linee guida del governo e quindi non si sa ancora come gestire e con che fondi l'emergenza delle scuole. Non si sanno ancora quanti precari riusciranno ad essere assunti, non si sa quanta gente dovrà stare nelle classi, perché le classi spesso sono molto strette, e non si sa di chi sarà la responsabilità nel caso dei contagi. Quindi a un mese dalla riapertura delle scuole, i comuni, i docenti non hanno la minima idea di cosa succederà. Per quello penso che alla prossima intervista sapremo qualcosa, lo spero, e che non sia un'altra di quelle sparate che poi vengono smentite in continuazione dal ministro Azzolina, e che si trovino i fondi per mettere in sicurezza le scuole, perché al momento il comune ha accantonato 350.000 euro, però sono fondi insufficienti, soprattutto per le ipotesi che ci saranno dietro. Quindi ci teniamo aggiornati e spero che la prossima volta che si saprà cosa fare sull'ambito delle scuole. E una notizia meno importante, che però comunque dà lustro alla città, è quella del Pordenone Calcio. Pordenone Calcio sta vivendo una stagione meravigliosa, dopo essere entrata in Serie B quest'anno sta rischiando quasi di andare in Serie A. Sta giocando i playoff. Il grande problema del Pordenone Calcio è che viene continuamente sfrattato, diciamo, dai vari stadi. A Pordenone non c'è uno stadio adeguato a una squadra di queste categorie e non si sa dove potrà giocare l'anno prossimo. Prima si parlava di Fontana Fredda, di adeguare lo stadio di Fontana Fredda, poi si è parlato di Porto Gruaro, adesso si parla di Lignano. Sono tutti progetti che comunque cercano al momento di tamponare il fatto che non c'è uno stadio a Pordenone. Quindi tra i vari progetti di cui abbiamo parlato prima, anche lo stadio di Pordenone non sarebbe secondario e potrebbe permettere molti eventi, oltre che appunto dare al Pordenone Calcio un luogo dove poter giocare.
Emanuele, a conclusione di questa nostra intervista ti faccio una domanda di rito ma anche obbligatoria. E Casa Pound Italia in tutto questo come si è presentata? Che cosa fate? Che cosa avete fatto in questo periodo? Quali azioni avete intrapreso e quali progetti avete invece nel futuro, sia per la città che però anche per la regione, visto che comunque siete una regione molto unita che lavora a stretto contatto con le altre città, appunto, corregionali.
Cosa stiamo facendo noi? Noi abbiamo ricominciato a fare molte attività dopo quelle che abbiamo fatto comunque durante il lockdown, dalle raccolte alimentari all'aiuto alla protezione civile, aiuto che per esempio a Maniago c'è stato riconosciuto dal comune, dalla regione e dalla protezione civile centrale, in cui a me e un altro militante è stato dato un attestato di ringraziamento firmato dalle istituzioni. Oltre al lavoro che abbiamo svolto per la protezione civile, sono state fatte molte azioni su scala nazionale che abbiamo fatto anche qui a Pordenone. Per primo abbiamo messo dei necrologi fuori dall'INPS per ricordare la morte dei lavoratori che non hanno ricevuto un adeguato sostegno in questi mesi. Poi abbiamo allestito una finta spiaggia nel Bronx per alzare l'attenzione sul famigerato bonus vacanze. Cioè già c'è stato un crollo delle prenotazioni, in più questo bonus vacanze andrebbe anticipato dalle strutture alberghiere, che quindi oltre al danno la beffa, oltre a non avere delle prenotazioni per riuscire a portare da loro i clienti devono anticipare i soldi. Un'altra protesta che abbiamo fatto che ha già avuto una prima vittoria è stata quella degli sconti sul carburante. Mentre in Slovenia la benzina costa 1 euro a litro, da noi costa dai 30 ai 40 centesimi in più e sta continuando a salire. Quello che noi chiediamo è che le accise, le tasse sulla benzina calino per renderci competitivi, per non far andare i nostri cittadini oltre il confine a fare carburante. La prima vittoria che abbiamo avuto appunto è stato un aumento degli sconti sul carburante sulla tessera regionale, quindi la via che è stata presa grazie anche al nostro contributo è giusta, però chiediamo ancora di più, chiediamo che il Friuli possa essere più autonomo in queste decisioni e che quindi la tassazione sul carburante continui a scendere. Ultimissima azione che abbiamo fatto proprio qualche giorno fa è stata quella dei cartelli che abbiamo messo fuori dagli hub per i clandestini e nelle città dove sono di passaggio. come appunto saprete, c'è un grande via vai qui di immigrati irregolari, ne abbiamo parlato prima, e quindi noi vogliamo sollevare questo problema su scala nazionale per far capire che l'unica cosa che si può fare è chiudere i confini, perché dopo quello che succede, come sta succedendo alla caserma Caverzerani, è che questi immigrati clandestini fanno di tutto per uscire, ed essendo portatori anche di Covid o di altre malattie, poi ce li ritroviamo in giro per le città e causeranno solo problemi.
Bene Emanuele, io ti ringrazio per la tua disponibilità, per essere stato qui con noi ai microfoni Radio Bandiera Nera e per appunto aggiornarci sulle ultime novità che riguardano il pordenonese. Ci rivediamo sicuramente in futuro per un'altra tornata di interviste. Grazie ancora Emanuele, ci lasciamo con una canzone degli Ultima Frontiera inserita nel nuovo album che è uscito, Lui è tornato.
Grazie a te Giulio, grazie a tutti gli ascoltatori di RBN, ci sentiamo alla prossima per le novità dalla destra Tagliamento. Grazie ancora, un saluto a tutti.
Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Dottore, non so cosa fare, vedo ovunque omofobia, razzismo e xenofobia. Aiuto, dottore, mi deve aiutare, l'altro giorno ho visto un mio amico salutare. Male, va il braccio alzato, era destro, il saluto, mi son detto, lui è tornato e mi sono accasciato. Subito ho cercato aiuto per bloccare quel saluto, scioperi i cortei e il silenzio di un minuto. Follia, è questa tua fobia, vedi tutto nero, è l'unico pensiero. Follia, è questa tua fobia, e ovunque mostri, ma il mostro vive dentro te. Aiuto, dottore, non so cosa fare, vedo ovunque omofobia, razzismo e xenofobia. Aiuto, dottore, mi deve aiutare, l'altro giorno ho sentito un mio amico scherzare. E diceva un altro amico, senti, io ne un po' avanzato, mi son detto, lui è tornato e mi sono accasciato. Subito ho cercato aiuto, su Repubblica è finito, scioperi cortei e il silenzio di un minuto. Follia, è questa tua fobia, vedi tutto nero, è l'unico pensiero. Follia, è questa tua fobia, vedi ovunque mostri, ma il mostro vive dentro te. Aiuto, dottore, non so cosa fare, vedo ovunque omofobia, razzismo e xenofobia. Aiuto, dottore, mi deve aiutare, l'altro giorno ho sentito mio figlio canticchiare. E gli ho chiesto cosa era, sono l'ultima bandiera, mi son detto è giunta l'ora, faccio l'ultima preghiera. Subito ho cercato aiuto, questo figlio è posseduto, scioperi cortei e silenzio di un minuto. Follia, è questa tua fobia, vedi tutto nero, è l'unico pensiero. Follia, è questa tua fobia, vedi ovunque mostri, ma